Alleluia, volevo ricordarvi che mercoledì prossimo non saremo qua, naturalmente, ma saremo là. Non saremo qua, saremo alla Astoria Palace, alla Astoria Palace Hotel in via Monte Pellegrino 62 per il nostro 14esimo appuntamento con il raduno Infocati per Dio. Saremo lì, avremo praticamente dalle 10 fino alle 20 e poi vediamo per finire quando sarà, quindi non abbiamo un limite, però insomma prima di mezzanotte dovremmo finire. Tu sei in forma? Enzo suonerà il basso, Luca ci suonerà la tastiera e canterà pure, poi la nostra Elena assieme a Mary, farà un po' di danza, bandiere, cose. Piero, tu che fai? Se qualcuno si sente male, non lo so, lo soccorri. Pronto soccorso? C'è un po' di pronto soccorso, qualche cosa. Gloria a Dio. Voglio leggere insieme a voi Colossesi capitolo 1. Sono dei versi che stanno negli ultimi anni tartassando un pochettino la mia vita, e vorrei vedere insieme a voi qualcosa. Vogliamo salutare i nostri fratelli. Salutate i nostri fratelli meravigliosi. Qualche verso che in questi anni, in questi ultimi 2 anni, qualcosa mi sta accompagnando molto e desidero perché abbiamo iniziato, credo, giovedì, avendo ricevuto qualcosa giovedì mentre eravamo a Reggio Calabria, poi ho condiviso qualcosa quando eravamo in Puglia questo fine settimana, ma voglio condividerlo con voi. Colossesi 1 dal versetto 13 in poi, scritto così: poiché egli ci ha riscossi dall'autorità delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati. Egli è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito di ogni creatura, poiché in lui sono state create tutte le cose, quelle che sono nei cieli, quelle che sono sulla terra, le cose visibili e quelle invisibili, troni, signorie, principati e potestà, tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in lui. Egli stesso è il capo del corpo, cioè della Chiesa. Egli è il principio, il primogenito dai morti affinché abbia il primato in ogni cosa. Puoi dirlo insieme a me, Gesù ha il primato in ogni cosa nella mia vita. Perché è piaciuto al Padre di far abitare in lui tutta la pienezza e avendo fatto la pace per mezzo del suo sangue, della sua croce, del sangue della sua croce, di riconciliare a sé per mezzo di lui tutte le cose, tanto quelle che sono sulla terra come quelle che sono nei cieli. Uno dei pensieri che ho avuto quando eravamo a Reggio Calabria, mentre stavamo cantando al Signore, fu proprio questo. Una voce dentro di me mi diceva: i miei figli vivono una redenzione a metà. E io non riuscivo a capire di che cosa si parlava, sempre che stavo cantando, mi dovevo ricordarmi i canti, le parole. Sapete, quando uno canta cerca sempre gli accordi e le parole, e che cosa cantiamo dopo, è tutto dentro un fiume, no? Quando Dio ti parla in quel momento, cerchi chiaramente di comprendere. E io chiedevo: Signore, cosa vuoi dire? E vorrei esprimere questo concetto stasera, perché troppo spesso noi non realizziamo certe cose da parte di Dio nella nostra vita, semplicemente non perché Dio non lo vuole, non perché noi siamo cattivi, non perché il diavolo è potente, ma perché semplicemente ci accontentiamo. E non riusciamo a realizzare in maniera piena quello che è il concetto della redenzione nella nostra vita. E quando il Signore proprio mi diceva queste parole, in molti dei miei figli vivono una redenzione a metà. E andando a leggere in Colossesi 1, 13 e 14, là ho capito cosa voleva dire il Signore. E voglio rileggerli insieme a voi. Colossesi 1, versetti 13 e 14. Egli ci ha riscossi dall'autorità delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati. Egli è l'immagine dell'Iddio invisibile. Molto spesso noi viviamo la nostra vita con Cristo avendo la piena consapevolezza che siamo stati tirati fuori da una condizione, ma non abbiamo ancora la piena consapevolezza di dove siamo stati posizionati. Noi abbiamo la consapevolezza, in base a quello che è una cultura religiosa che abbiamo avuto negli anni, in questi anni, dal momento in cui ci hanno parlato di Gesù e ci hanno dato il messaggio del Vangelo, dove la nostra consapevolezza è il fatto che siamo stati tirati fuori dalle tenebre, ma non abbiamo ancora la consapevolezza che siamo stati trasportati nel regno. Allora viviamo da perdonati finché non faremo il prossimo peccato. Questo purtroppo è il concetto che ci è stato insegnato. Quindi sei perdonato fin quando? Quindi il perdono di Dio è nella tua vita fin quando non commetti il prossimo errore. È un perdono a scadenza, da consumarsi preferibilmente entro il... Quindi abbiamo la consapevolezza del fatto di essere stati perdonati e liberati dall'autorità delle tenebre, ma non abbiamo la consapevolezza che siamo re e che siamo stati chiamati a regnare in questa vita. Amen. Grazie dell'entusiasmo. Amen. Romani capitolo 5, voglio leggere, tenete il segno su Colossesi perché ci ritorniamo. Su Romani capitolo 5, il versetto 17, dice una cosa importante. Dice, infatti, se per la trasgressione di quell'uno solo, parla del primo Adamo, la morte ha regnato a causa dell'uno. Quindi, attraverso la trasgressione di Adamo, cos'è che ha regnato là? La morte. Quindi attraverso la disubbidienza, la trasgressione di Adamo, la morte ha regnato. Dice qua, molto di più. Ditelo insieme a me, molto di più. Cosa significa molto di più? Molto di più. Romani 5,17. Molto di più in greco significa molto di più. Molto di più coloro che ricevono l'abbondanza della grazia e il dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uno che parla dell'ultimo Adamo, cioè Gesù, mediante, dice, regneranno nella vita per mezzo di quell'uno che è Gesù Cristo. Noi abbiamo la consapevolezza del fatto che abbiamo ricevuto grazia, ma non abbiamo ancora la piena consapevolezza che siamo stati chiamati a regnare in questa vita. Ma tu non sai i debiti che io ho, ma tu non sai la malattia che io ho, ma tu non sai le problematiche familiari che io ho. Ti posso dire che ci sono passato in tutto e posso dirti che si può regnare. Nessuno è più speciale di un altro. Nessuno è migliore di un altro. Tu non sei né migliore né peggiore di qualcun altro che sta in questa sala o fuori da questa sala. No. È solo una questione di fede. Noi crediamo che Dio, nostro Padre, può guarirci dalle nostre infermità. Ma abbiamo difficoltà a credere che Lui può farci vivere nella salute. Come disse un giorno una persona, la migliore guarigione è quella che non devi ricevere mai. Perché? Perché vivi in salute. La migliore provvidenza economica che tu puoi ricevere è quella che non riceverai mai. Perché? Perché hai sempre il sufficiente in ogni cosa e il di più da per benedire gli altri. Noi crediamo che Dio arrivi sempre all'ultimo minuto. Sapete perché? Non perché Dio è così, ma perché noi crediamo così. E noi abbiamo quello che crediamo. E il Signore credo che stasera voglia parlarci per farci alzare un po' di livello della nostra vita, perché se la nostra fede viene stabilita e viene edificata, noi possiamo vivere realmente in maniera straordinaria. Oh, io so che un giorno quando noi moriremo, noi realizzeremo appieno la redenzione. No, Dio non vuole che tu le realizzi quando morirai. Il regno di Dio non si realizza quando noi moriremo. Gesù ci ha insegnato a pregare: venga il tuo regno, qui e ora, e sia fatta la tua volontà, quando? Ora, dove? Qui, sulla terra, come è fatta nel cielo. Puoi credere che la volontà di Dio è che tu possa vivere una vita da regno, qui ed ora? Vi ricordate quante volte Gesù ha detto: ti sia fatto secondo la tua? Vi ricordate quando si trova davanti al cieco? Cieco sente che passa Gesù e comincia a gridare: Gesù, figliol di Davide, abbi misericordia di me. E tutti dicevano: state muto, state zitto. E lui, dice la Bibbia, gridava ancora più forte. Perché? Perché sapeva che stava passando colui che lo avrebbe liberato da questa situazione definitivamente. È possibile essere liberati dalle malattie definitivamente? È possibile essere liberati dalle situazioni economiche definitivamente? È possibile essere liberati dai problemi definitivamente? Sì o no? Qualcuno gli diceva: ah, stai zitto. E a volte io vedo anche questo nelle comunità, nei luoghi religiosi, dove sono: accontentati, non alzare troppo la testa, non distinguerti troppo. E quando cerchi di farlo ti diranno: sei fanatica, sei esagerato, tu ti senti troppo spirituale. Chiamatemi come volete, io voglio Gesù nella mia vita. E io voglio avere il suo tocco nella mia vita. E non mi accontento. La Bibbia dice che il cieco gettò via il suo mantello per andare a Gesù. Sapete cosa rappresentava il mantello? Il mantello era la cosa più preziosa che avevano i ciechi e i mendicanti. E quando lui lascia il mantello per andare da Gesù, sta dicendo: io so che sono cieco, ma quando uscirò dalla sua presenza io ci vedrò. A volte bisogna fare delle azioni di fede, ragazzi. Come la donna samaritana che, dopo aver parlato con Gesù, lascia il secchio ai suoi piedi e corre in città. Perché Gesù gli ha detto: l'acqua che io ti darò diventerà in te una fonte di acqua viva, che zampilla in vita eterna, non avrai mai più bisogno di un secchio. A volte bisogna fare dei passi di fede. Il cieco si presenta e Gesù dice: portatemelo qua. E quando Gesù dice: portatemelo qua, quelli che gli avevamo detto stati zitto vanno da lui e gli dicono: vieni, vieni, Gesù ti chiama. Vedete come le persone cambiano, mutano appena vedono certe cose, certi favori nella tua vita. Prima ti ammazzano, poi ti sollevano, poi ti distruggono, poi ti rialzano. Prima non vale niente, poi sei alle stelle, poi di nuovo alle stalle. Le persone sono così. Non fare dipendere quello che Dio deve fare nella tua vita da quello che gli altri dicono. La benedizione di Dio nella tua vita non dipende da quello che gli altri dicono, e non può dipendere da quello che gli altri dicono, da quello che gli altri pensano. È il tuo rapporto personale con Gesù. E Gesù ha detto: portatelo qua. E quelli che lo stavano scoraggiando invece poi l'hanno dovuto portare, andavano a fare la parte, no? E quando Gesù ce l'ha davanti, Gesù dice: Gesù ha un cieco davanti. E Gesù gli chiede: cosa vuoi che io ti faccia? Al cieco gli chiedi: cosa vuoi che io ti faccia? Immaginate il cieco che dice a Gesù: che fa, non ci vedi? Signore, che faccio? Gesù ha il cieco davanti, finalmente la vedo io.
Finalmente, io lo sto ridendo e gli ho detto:
cosa vuoi che io ti faccia? E il cieco molto chiaramente dice: Signore, Maestro, che io recuperi la vista. Immaginate Gesù? Non lo so, per questo dobbiamo vedere. Immaginate Gesù che gli diceva al cieco: ma tu che chiesa frequenti? Oppure chi è il tuo pastore? Sei sottomesso la decima? Perché se non ci sono queste cose, mi sa che... Sapete, quando eravamo, quando era ieri, ho sentito una frase di un predicatore che diceva: la misura della benedizione che riceverai risiede nella misura dell'offerta che farai. Come si fa a dire una cattiveria del genere? Come si fa a dire una cattiveria del genere? La benedizione che riceverai è in base all'offerta che tu farai. Come si fa a demolire in un istante la grazia di Dio e a dare un'immagine di Dio come un mercenario, come un mercante di benedizioni? Tu dai qualcosa a me e io do qualcosa a te. Cosa vuoi che io ti faccia? Signore, che io recuperi la vista. E prima devi fare un corso, devi capire cosa significa appartenere alla nostra comunità, devi fare un corso per capire cosa significa essere cristiani. Prima devi nascere di nuovo, poi devi essere battezzato in acqua, poi di Spirito Santo, e poi vediamo. Ha fatto così Gesù? Cosa vuoi che io ti faccia? Signore, che io recuperi la vista. E Gesù gli disse, pregando su di lui, imponendo le mani: ti sia fatto secondo la tua fede. Stop. Né chianciute, né tirate i capelli, né tagliamento rivini, né frustate, né eco. Ti sia fatto secondo la tua fede. È semplice Gesù, vero o no? Il nostro problema è che noi troppo spesso complichiamo quello che lui fa o quello che lui vorrebbe fare e troviamo le scuse, mille scuse. Noi non possiamo vivere una redenzione a metà. Oh Signore, io ti ringrazio che tu mi hai salvato, ti ringrazio che mi hai perdonato, ti ringrazio che mi hai dato la vita, ti ringrazio di questo e di questo, ma noi non possiamo vivere come il popolo di Israele che esce fuori dall'Egitto e poi sta 40 anni nel deserto. Questa non è la volontà di Dio. Colossesi 1:3, ritorniamo, 1:13. Cosa dice qua? Egli ci ha riscossi dall'autorità delle tenebre. La parola autorità significa controllo, significa avere il dominio, significa avere il potere, significa avere giurisdizione sopra la tua vita. Fin quando non conoscevamo Gesù, il diavolo aveva autorità sopra la nostra vita. Gesù ha detto: il ladro viene per rubare, uccidere e distruggere, ma io sono venuto affinché abbiano vita e vita in abbondanza. Egli ci ha riscossi dall'autorità delle tenebre e ci ha messi in una posizione dove noi abbiamo autorità sulle tenebre. Il diavolo aveva autorità sopra le nostre vite, lui ora ci ha messo in una posizione dove noi abbiamo autorità di calpestare serpenti, scorpioni, autorità sopra tutta la potenza del nemico, dice Gesù, e nulla potrà farvi del male. Questo significa regnare. Amen? Questo significa regnare. Regnare nel nostro fisico, regnare nelle nostre finanze. Guardate, parlerò un attimo delle finanze, un attimo. Guardate, in 2 Corinzi capitolo 9, dal versetto 6. Guardate qua cosa dice Paolo e come è questo, come è stato tradotto in maniera, questa è una bellissima traduzione. Versetto 6, chi semina scarsamente, mieterà altresì scarsamente. Dice, ma tu hai criticato quella frase poco fa. Ma qua sta parlando di un altro discorso, e ora voglio farvi vedere dove Paolo pone l'accento. E poi dice, chi semina generosamente mieterà abbondantemente. Vedete la differenza? Chi semina scarsamente mieterà scarsamente. Chi semina non abbondantemente, ma generosamente mieterà abbondantemente. L'enfasi non è su quanto, ma sul come. Amen? Sul come. Vi ricordate Gesù, è scritto nel Vangelo di Marco, o nel Vangelo di Luca, non ricordo, che Gesù andò al banco delle offerte al Tempio e Gesù, dice la Bibbia, Gesù vide come le persone davano, non quanto. Come? Gesù non guarda il quanto, Gesù guarda come noi diamo. E non è un principio che è applicato ai soldi, è un principio che si applica ad ogni cosa che facciamo. Non è che canti facciamo, è come cantiamo. Non è quanto servizio facciamo nel regno di Dio, è come serviamo. Non è quanto diamo, è come diamo. E dice Gesù che vedendo quelli che davano tanto, lui disse, questi hanno messo il loro superfluo. Ma quando vide la vedova che metteva due soldi, disse, questa donna ha messo più di chiunque altro. Non ha messo abbondantemente, ha messo generosamente, ha messo tutto, è stata generosa, lei ha la ricompensa. Amen. Amen. Guardate ancora, versetto 7, ciascuno faccia come ha deliberato nel suo cuore. Chi è che ti dice? Chi è che ti comanda? Può essere che c'è qualcuno che possa dire a te, se dai 10 euro avrai benedizione per 10 euro. Ma questa è una bestemmia. Questo è rendere Dio cattivo. È un commerciante, non è più padre. È un mercenario, non è più il nostro pastore. Se tu metti 100 euro, avrai una benedizione da 100 euro. Ma che significa? Se tu metterai il doppio, tu avrai doppia benedizione. E se invece di mettere l'offerta gliela dai al pastore, gliela dai al missionario, all'uomo di Dio, allora avrai mille volte di più. Questo non è il Vangelo. Questa è azienda. Ognuno faccia come ha deliberato nel suo cuore. Chi è che può parlare al tuo cuore? Solo lo Spirito Santo. Non di malavoglia, né per forza. Perché se lo fai di malavoglia, se lo fai per forza, non farlo. Dio non ha bisogno dei tuoi soldi. I soldi servono per pagare un affitto, per comprare una tastiera, per avere un'attrezzatura che ci permette di fare delle cose, ma non è Dio. Allora se hai una visione, tu andrai sulla base di quello che lo Spirito Santo mette nel tuo cuore. Non perché c'è qualcuno che ti obbliga, né tantomeno Dio che ti, come si dice, che ti sta minacciando. Perché Dio ama un donatore? Quando cantiamo, quando abbracciamo, quando stiamo con i fratelli, quando diamo la nostra offerta, qualunque cosa Dio mette al tuo cuore, fallo con gioia. Quando apri la tua casa e offri da mangiare a qualcuno, apri la tua casa e dai da dormire a qualcuno, fai la spesa per qualcun altro, fallo con gioia. Dio ama un donatore allegro. Ora, dice qua, guardate qua, il versetto 8 è molto forte. Ora Dio è potente, dillo insieme a me, Dio è potente. Com'è Dio?
Potente.
Com'è Dio?
Potente.
Dio è potente, dice qua, di far abbondare in voi ogni grazia, affinché, avendo sempre, dillo insieme a me,
sempre.
Dillo, avendo sempre.
Avendo
sempre. Avendo
sempre.
Avendo sempre. Significa non sarò mai nella mancanza. Avendo sempre il sufficiente in ogni cosa, voi abbondiate per ogni buona opera. Vedete qual è la volontà di Dio? La volontà di tuo padre non è provvedere all'ultimo minuto per pagare la bolletta. La volontà del Padre, questo è qualcosa che noi dobbiamo afferrare per fede, dobbiamo crederlo. La volontà del Padre è che tu abbia sempre. Non qualche volta, non tante volte. Che tu abbia sempre il sufficiente in ogni cosa. Punto, questa è la base. E che tutto quello che è in più ti serve per abbondare in azioni di grazie. Cioè ti serve per benedire le persone che sono attorno con te. Avanzare un chilo di pasta. Non lo tengo in dispensa. Posso regalarlo a qualcuno che può servire. Un po' d'olio. Una macchina in più.
Gloria a Dio. Gloria a Dio.
Qualcosa che Dio ti dà, ma la cosa importante è, noi crediamo che Dio di tanto in tanto provvede, di tanto in tanto guarisce, di tanto in tanto supplisce. La volontà di Dio invece che tu abbia
sempre.
Il sufficiente in ogni cosa. Non stiamo parlando di Mercedes, di ville, di elicotteri, non stiamo parlando di questo, Dio mio. Stiamo parlando dell'avere una vita dignitosa. Ora Dio è, com'è Dio? Potente. Di far abbondare in voi ogni grazia, non di darvi, di farvi abbondare in voi ogni grazia. Io voglio che tu esca da questo luogo dichiarando stasera, quando ritornerai a casa, il mio Dio è potente da farmi abbondare in ogni grazia. Dio è potente da far abbondare in me ogni grazia, affinché avendo il sufficiente in ogni cosa io possa abbondare per ogni opera buona. Lo puoi credere? Lo puoi dichiarare nella tua vita? La nostra bocca si riempie sempre di le cose non cambiano mai, lo sapeva, è certo come poteva andare, e pevare, attia, e sti politici, e il governo. Fratelli, ascoltate, sapete qual è il nostro problema? Più grande? Noi guardiamo al nostro governo come Dio e lo critichiamo pure. Noi critichiamo il governo perché non c'è abbastanza lavoro, critichiamo il governo perché si andrà in pensione a 67 anni, critichiamo il governo perché non abbiamo abbastanza sicurezza. Critichiamo il governo perché non ci dà sicurezza per i nostri figli. Le famiglie non fanno figli perché hanno paura di come mantenerli. Sapete qual è il problema? E noi stiamo guardando il governo per il fatto di supplire ai nostri bisogni. E noi guardiamo al nostro governo come Dio, come se è il governo che ci deve dare un lavoro, come se è il governo che ci deve proteggere, come se è il governo che deve assicurarci il futuro. Scusate, questo è Dio che lo fa. Perché quando il governo è corrotto e guardi al governo come Dio, e il tuo Dio è corrotto, cosa farai? Quando il tuo Dio è malato, quando il tuo Dio è in bancarotta, cosa farai? Io credo che il Signore ci stia portando al punto in cui dobbiamo veramente guardare all'unica forma di governo che è in grado di supplire ai nostri bisogni, che è il Regno di Dio.
Amen.
Ecco perché Gesù ha detto: perché siete in ansietà riguardo al mangiare, al bere e al vestire? Sono i pagani che fanno questo. Loro non conoscono Dio, ma il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno. Ed ecco perché vi dico: cercate il Regno di Dio, cercate la sua giustizia, e tutte le cose di cui avete bisogno vi saranno date.
Amen.
Non aspettatevi il riscontro da chi non può aiutarvi. No, un politico mi ha fatto delle promesse. Sì, scordatilli le promesse. Perché ti fanno promesse semplicemente per avere dei voti. No, un amico di un amico di un parente che mi ha promesso una cosa, non guardare a loro, è Dio che provvede per la tua vita, non l'uomo, che l'uomo vorrà qualcosa in cambio. Ci sono famiglie che si sono fatti i debiti per far assumere i figli in certe situazioni, in certe istituzioni, e gli hanno chiesto una barca di soldi, niente fa nulla, nessuno fa qualcosa per nulla, solo Dio, tuo Padre. Dio è potente da far abbondare in te ogni grazia, affinché avendo il sufficiente in ogni cosa, tu possa abbondare e possa abbondare per ogni opera buona. Egli è colui che ci ha riscattati dall'autorità delle tenebre e ci ha messi in una posizione di governo, in una posizione di comando, in una posizione regale, in una posizione dove possiamo dire no, basta. Guardate, vado verso la conclusione, in Matteo al capitolo 16. Matteo 16, il versetto 15. E Gesù disse loro: e voi chi dite che io sia? Matteo 16, versetto 15. Simon Pietro rispondendo disse: tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente. E Gesù rispondendo gli disse: tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché né carne e né sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nel cielo. Ed io ti dico, tu sei Pietro, e su questa roccia io edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Ades non potranno resistere. Ed io ti do le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che avrai sciolto sulla terra sarà sciolto nei cieli. Voglio farvi vedere alcune cose importanti. Sono cose che stiamo trattando ormai da più di 2 anni, come scuola biblica, come insegnamento, come messaggio in tutta Italia e altrove. Guardate cosa dice Gesù a Pietro. Ma prima di questo guardate cosa dice Pietro a Gesù. Gesù fa una domanda e dice: chi dite voi che io sia? È una domanda strana dopo un paio di anni che sono insieme, è vero o no? Arrivata in Matteo 16 sono già un paio di anni, forse di più, 2 anni e mezzo quasi, che Gesù è con i discepoli. Che razza di domanda è? Gesù chiede ai discepoli: voi chi dite che io sia? Vedete, arriva un momento della nostra vita, ascoltatemi per favore, perché Spirito Santo sono convinto e parlerà ai vostri cuori. Arriva un momento, perché l'ho sperimentato nella vita, so di cosa vi sto parlando, arriva un momento della nostra vita dove lo Spirito Santo ti ferma e ti fa guardare di nuovo a Gesù e ti fa una domanda: chi è Lui per te? E tu puoi rispondere in maniera normale, cioè che razza di domanda è? Gesù è il Signore, Gesù è Dio, Gesù è il Maestro, Gesù è il Re, Gesù è tutti gli appellativi che vuoi dargli. Ma c'è un motivo per il quale Lui ti sta facendo questa domanda. Perché Lui vuole portarti a un livello più alto. O se vogliamo, se ti piace di più, vuole portarti più in profondità. Sarà la stessa cosa.
Un esame.
E ti sta facendo passare per una cosa, sta attirando la tua attenzione perché vuole farti comprendere quello che sta per succedere. Voi chi dite che io sia? Simon Pietro: Signore, tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente. E Gesù ha detto: beato sei tu, Simone. In una traduzione parafrasata dice: queste cose non le hai imparate a scuola, dai libri o da insegnanti. Non l'ha imparato dagli uomini, ma è stato il Padre mio che è nel cielo che ti ha rivelato letteralmente il segreto di chi io sono realmente. E guardate cosa fa Gesù. Gesù dice a Pietro: tu hai detto a me chi sono io, ora lascia che sia io a dirti chi sei tu. E quando arriva una situazione del genere, Gesù sta restaurando la tua identità. Non che la cambia, ma ti dà un modo nuovo per vedere come sei tu davanti ai suoi occhi. Amen. Gesù dice a Pietro: tu hai detto a me chi sono io, lascia che sia ora io a dirti chi sei tu per me. Non è meraviglioso? Tu sei Pietro. Non lo chiama più Simone. Tu sei Pietro. Tu sei una pietra. Questo rappresenta la tua vita, il tuo ministerio, la chiamata di Dio nella tua vita. E sulla roccia che è uscita dalla tua bocca, la rivelazione che tu hai avuto è la roccia sulla quale io edificherò la mia chiesa e le porte dell'Hades non potranno resistere. Ma c'è di più, Pietro, non è tutto qua. Io ti do le chiavi del regno dei cieli. Cosa servono le chiavi? Dai. Cosa servono le chiavi? Per aprire e per chiudere. Sapete cosa sta dicendo Gesù a Pietro? Io ti do un'autorità. E questa autorità è qualcosa che lui ha dato ad ogni credente. A ogni credente. Io ti do autorità sulla terra. E quello che tu deciderai sulla terra è qualcosa che sarà fatto nei cieli. Quando tu deciderai di chiudere, sarà così. Quando tu deciderai di aprire, sarà così. Tutte le cose che avrai legate, tutte le cose che avrai impedito che accadano. La domanda è, può essere che Dio ha dato a noi tale autorità?
A me, sì.
Può essere che Dio ha dato a noi l'autorità di definire cosa deve accadere o cosa deve sbloccarsi nella nostra vita? Vi ricordate in Genesi 2 quando Dio mette l'uomo nel giardino e dice, Dio vide che l'uomo era solo e creò tutti gli animali, dice li portò dall'uomo, scritto in Genesi 2:15, 16, 17, 18, portò tutti gli animali dall'uomo per vedere come li chiamasse. E in qualunque modo l'uomo li avrebbe chiamati, quello doveva essere il loro nome. Sapete che dovremmo imparare a dare dei nomi alle nostre giornate? Che dovremmo imparare a dare dei nomi e degli appellativi alla nostra vita? A quello che facciamo? A volte ci alziamo la mattina, guardiamo, apriamo la finestra. Mi pare che sto io non è niur. Perché oggi... oggi c'è malavinnita, c'è furia e malavinnita, si dice dalle nostre parti. Noi non ci rendiamo conto che ci attiriamo le maledizioni, o per meglio dire, non permettiamo alla benedizione di scorrere nella nostra vita. Perché? Vabbè, tanto oggi non succede niente. Vabbè, ma tanto che succede oggi? È così. Noi seminiamo e non ci aspettiamo il raccolto. Noi usciamo di casa e già appena accesiamo una macchina e vediamo un poco di traffico, già chisto mi sta sopra lo stomaco, già mi fa male sangue, arriviamo al lavoro, non mi salutare che già ho i nervi, ho un diavolo per capello. È una bella confessione di fede che facciamo. Già proprio mi sento di odiare tutti. È solo la grazia del Signore che non mi ammazzo. E non ci rendiamo conto di quello che esce dalla nostra bocca, perché la Bibbia dice morte e vita sono in morte e vita sono in potere della nostra lingua, e l'uomo ne mangerà il suo frutto. Morte e vita sono in potere della lingua e l'uomo ne mangerà il frutto di ciò che semina con la lingua. Gesù ha paragonato la parola a un seme e non ci rendiamo conto che le nostre parole sono semi. E chi semina vento raccoglie tempesta, ma chi semina le promesse di Dio raccoglierà tutta l'abbondanza di Dio. Noi non possiamo vivere una redenzione a metà. A me è capitato che quando è arrivato il momento della... ho visto con i miei occhi l'abbondanza che arrivava, ho pensato, vabbè, ma quanto può durare? Vabbè, oh Signore, mi fa illudere un pochettino e poi... E lì il Signore mi ha detto, perché stai dubitando della mia bontà? Perché tu pensi che io ti illuda? Se sta arrivando è perché hai seminato bene, è perché hai fatto un buon lavoro ed è qualcosa che sta arrivando. Non sono io, dice il Signore, è quello che hai seminato. Perché è una legge spirituale. Se tu credi, se tu lo confessi, se tu dichiari e ti metti in una posizione di regno, tutto quello di cui hai bisogno ti sarà provveduto. Tutto. E non ci sarà mai una fine, mai un limite, mai. Perché? Perché se tu fai quello che Gesù ti dice, è molto semplice. Ed ecco perché è importante che noi usiamo la nostra bocca e smettiamola di credere che le benedizioni sono per un tempo e le male notizie sono sempre. Dobbiamo smettere, noi dobbiamo cambiare proprio non solo la mentalità, ma il modo in cui siamo stati condizionati a pensare le cose. Noi a volte siamo circondati di gente che spezza le nostre ali, che distrugge il nostro entusiasmo. E quanto vuoi che duri? E ma cosa è che ti aspetti? E cosa vuoi che faccia ora il Signore? Sì, ora il Signore ti fa cadere il travaglio dal cielo. Tutte quelle cose che vanno a demolire certi progressi che noi facciamo. Tu devi scegliere con chi stare. Tu devi scegliere chi ascoltare. Tu devi scegliere a chi credere. Perché non è automatico. È una scelta di ogni giorno. Amen? È una scelta di ogni giorno. Concludiamo, dai. Colossesi 1, 13 e 14. Egli ci ha riscattati dall'autorità delle tenebre e ci ha, dillo insieme, trasportati. E voglio concludere con questo principio, che è un principio meraviglioso. Mentre stavo studiando su questo argomento, sono andato a studiare questa parola, trasportati. Sono andato a cercare che cosa significa, sono andato a vedere tutte le volte che appare nel Nuovo Testamento e ho fatto una scoperta bellissima. Questa parola può essere tradotta in diversi modi, in 3-4 modi diversi, ma in tutti i modi come tu la puoi tradurre ha un concetto fondamentale dominante, ha un denominatore comune. Questa parola dice esattamente che c'è un movimento e che quando questo movimento accade è definitivo, è irreversibile. Amen. Significa, se possiamo tradurlo in maniera corretta, egli ci ha riscattati dalle tenebre e ci ha trasportati definitivamente e in maniera irreversibile nel regno del suo amato figlio.
Amen.
Cioè, che ti piaccia o no, tu sei da.
Amen.
Il problema è vivere con la mentalità del luogo dove sei stato trasportato. A volte ci sentiamo come dei barboni che vivono in un hotel a 5 stelle. Devi cambiare mentalità.
Amen.
Dillo alla persona accanto a te, devi cambiare mentalità. Devi cambiare mentalità. Per favore, io so che è anche simpatico dirlo, ma questo realmente cambia la nostra vita. Io vi dico, nella la mia vita è cambiata totalmente da diversi anni. Quando il Signore mi ha cominciato a insegnare mi ha portato in profondità dicendo devi studiare su questo argomento, questa è la chiave di ogni cosa, questa è la chiave di ogni cosa per la tua vita, per le persone accanto a te, questa è la chiave per le persone della Chiesa, questa è la chiave per il mondo intero, devi studiare su questa chiave. E ho scoperto che è l'unico messaggio che Gesù abbia predicato in 3 anni. Ho fatto decine di scuole bibliche e non ho mai ascoltato un insegnamento sul regno di Dio, mai. Eppure è l'unico messaggio che Gesù ha insegnato. Ciò significa che nei nostri locali, nei nostri luoghi dove si predica, noi predichiamo tutto quello che Gesù non ha mai insegnato. Ed è scomodo, lo so che è scomodo. Perché per il leader e per i responsabili, se tu predichi e insegni sul regno, tu rendi indipendenti le persone da te. Ed è scomodo, perché le persone cominciano a vivere nella vera libertà. E dipendono solo ed esclusivamente da te.
Amen.
indipendenti dall'uomo, ma dipendenti da Dio. Ed è un messaggio che è molto scomodo, perché si vuole sempre che le persone siano, fare in modo che le persone le puoi dominare, le puoi guidare, le puoi manipolare, puoi dire sì, questo no. Ma quando insegni sul regno, le persone aprono gli occhi e la loro mente viene liberata. Ecco, quando vi dico dobbiamo cambiare mentalità, noi dobbiamo pensare in base al luogo dove siamo stati trasportati, in maniera definitiva e irreversibile. Tu sei nel regno. Amen. E devi vivere da re o da, amen, regina. Amen. E devi pensare quando esci dal luogo dove siamo, devi andare a, cammina da re, pensa da re, parla da re, pianifica come un re, colui che ti ha chiamato ad essere in alto e non in basso, davanti e non alla coda.
Amen.
Essere in grado di prestare senza chiedere in prestito. Amen. Quanti anni ci ho girato dietro a questi versetti, non riuscivo a capire come realizzare determinate cose nella mia vita. Oggi lo so. Quando diamo dei consigli agli imprenditori, ai commercianti, a persone anche impiegate, non ha importanza, domani quando entri nel tuo negozio, sappi che ogni luogo che la pianta del tuo piede calcherà, Dio te l'ha data.
Amen.
E ogni cliente che entra è un potenziale, sono potenziale benedizione nella tua vita. Benedici i clienti, benedici la porta attraverso la quale devono entrare, dichiara che le persone troveranno la luce, che le persone troveranno la pace, dichiara che i tuoi colleghi quando entri nel tuo posto di lavoro, che questo luogo benedetto, benedici i seggi, i tavoli, benedici i vestiti che stai vendendo o i pazienti che stai curando, qualunque cosa. Cambia mentalità, perché sei nel regno e tu puoi vivere il regno di Dio qui e ora. Egli ci ha riscossi dall'autorità delle tenebre e ci ha trasportati definitivamente in maniera irreversibile nel regno. In questo regno abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati. Quando tu sei in un fiume, non hai bisogno di bagnarti. Quando sei nel fuoco, non hai bisogno di riscaldarti. Quando sei nel regno, non hai bisogno più di chiedere. Ti sto dando uno spunto di riflessione. I re non chiedono. I re ordinano. Tutto ciò che tu ordinerai che non sia fatto sulla terra e tutto ciò che tu ordinerai che sia fatto o che sia permesso. C'è una situazione nella tua vita, nella tua casa, nella tua famiglia, nel tuo lavoro, comincia a dichiarare: io non permetto più che questa situazione vada avanti.
Amen.
Oppure io permetto a questa situazione di sbloccarsi e dichiaro che la benedizione di Dio comincerà a scorrere in maniera abbondante. Io mi dimenticherò della mia povertà, io mi dimenticherò della mia malattia, sarà soltanto qualcosa, amen, che riguarda il mio passato, perché i miei occhi guardano soltanto a quello che è di bello Dio ha preparato per me.
Amen.
Non è una favola, Gesù ci ha insegnato che è possibile.
Amen.
È possibile. Se Gesù l'ha fatto, Gesù ha detto: chi crede in me farà anche lì le opere che faccio io. Non vivere e non accontentarti di una redenzione al 50%. Perché? Perché Dio ha preparato per te tutto. Potremmo stare su questo argomento per ore, ok? Semplicemente alziamoci in piedi, Luca, per favore. Alleluia. Preghiamo un attimo, dai. Preghiamo un attimo. Prendi la mano alla persona che ti sta accanto. Vieni. Grazie, Spirito Santo. anche per quelli che sono a casa, vogliamo incoraggiarvi in questa stasera. Vogliamo incoraggiarvi con tutto il cuore a non vivere una redenzione a metà, ma a vivere tutto quello che Dio ha preparato per voi. Perché? Perché è possibile farlo. Perché è possibile vivere in questo modo. Non è una favola. Non è qualcosa dove Dio ci ha illuso. È qualcosa che realmente possiamo sperimentare nella nostra vita. Io voglio incoraggiare anche voi che siete a casa e che state guardando in questo momento. Ogni cosa è possibile a chi crede. Amen. Alleluia. Voglio che tu stasera prendi una posizione nel tuo cuore e fallo con le tue labbra, fallo con, fai quello che vuoi, ma prendi una posizione nel tuo cuore, ok? La Bibbia ci insegna che è importante prendere una posizione di cuore e poi dichiararlo anche con la nostra bocca, ok? E non perché fa bene a Dio, non perché faccia bene a Dio, questo non cambia Dio, questo cambia noi. Se ci sono delle situazioni che devono cambiare, che stai aspettando che cambino nella tua vita, voglio incoraggiarti a prendere una posizione stasera, a uscire fuori da una condizione di lamentela e di entrare e metterti in una posizione di fede, abbracciando le promesse di Dio, dichiarando che quello che Dio mi ha promesso è la verità. Dio non mi ha preso in giro, mio padre non mi ha illuso, l'ho vissuto nella mia vita, ho vissuto anni di problematiche, io non conoscevo determinate cose, avrei voluto che qualcuno mi insegnasse determinate cose anni fa, quando avevo dei problemi, avrei voluto che qualcuno mi insegnasse in maniera chiara determinati principi, come uscire fuori da certe cose, come prendere posizione. Ma non posso rinnegare il mio passato. Per anni, quando ho avuto delle problematiche, piangevo, battevo i pugni, eppure ero sempre là, il primo ad arrivare e l'ultimo ad andare, sempre là a donare, sempre là a servire, sempre là ad insegnare, sempre là ad incoraggiare, eppure poi ritornavo a casa e il mio frigorifero era vuoto. Dicevo, perché? Perché? A volte pensavo che la benedizione realmente consistesse in quanto davo. Il Signore poi mi ha liberato da questo. Grazie a Dio il Signore mi ha liberato da questo. Perché? Perché vivevo a metà. Non avevo la rivelazione della grazia di Dio. Non avevo la rivelazione dell'amore incondizionato. Mi sentivo migliore di altri ed è per questo che mi lamentavo. Pensavo che gli altri che erano peggiori di me ricevevano di più da lui. Ed era la stessa la parabola del, sapete, i lavoratori delle diverse ore. Io che lavoravo di più dicevo a Dio, perché a quelli che lavorano di meno gli dai, non dico quanto a me, gli dai di più di quanto io ho. Perché? Non è giusto. Non avevo la rivelazione della grazia di Dio nella mia vita. E voglio che usciate da questo luogo, da questa riunione stasera, con una posizione nel cuore. E che andiate a casa dichiarando, la benedizione di Dio è nella mia vita. Il suo amore incondizionato è nella mia vita. Tutto ha a che fare con la rivelazione della grazia di Dio nella nostra vita. Perché questo ci mette in una posizione di ricezione assoluta. E di nessuna pretesa. Ma quando io so chi sono, allora io posso pretendere, non che lui mi dia, perché lui ha già dato ogni cosa. Io posso pretendere che le cose cambino attorno a me. Perché non sono più servo, sono figlio. Se sono figlio sono erede di Dio e coerede di Cristo. Amen. Alleluia. Chiudiamo un attimo i nostri occhi. Alleluia. Padre, nel nome di Gesù questa sera prendiamo posizione di fronte a determinate cose che sono nella nostra vita e che sappiamo che devono cambiare, perché non possiamo più permettere a certe situazioni di rimanere statiche. Padre, voglio dichiarare stasera che situazioni di lavoro si scuotono nella vita dei nostri fratelli e delle nostre sorelle. Situazioni lavorative si sbloccano nel nome di Gesù Cristo. Situazioni di infermità che si sbloccano nel nome di Gesù Cristo, Padre. situazioni a livello di problemi con i figli, nel nome di Gesù Cristo dichiaro che certe situazioni, certe opere diaboliche vengono distrutte stasera nel nome potente di Gesù Cristo, perché ci hai liberato dall'autorità delle tenebre e ci hai trasportato nel regno del tuo amato figlio, in cui abbiamo l'autorità sopra colui che aveva autorità una volta su di noi.
Amen.
Siamo in questo regno e ci hai dato autorità di determinare le circostanze attorno a noi. Sappiamo che non tutto possiamo cambiare, ma quello che sta alla nostra autorità, allora sì, vogliamo farlo.
Amen.
Nel nome di Gesù Padre, ti chiediamo stasera, insegnaci a regnare.
Amen.
Dillo insieme a me stasera, dai, Spirito Santo, insegnami a regnare. Spirito Santo, insegnami a regnare, insegnami a parlare da re, insegnami a pensare da re, insegnami a pianificare come un re, insegnami a dichiarare come un re, insegnami a vivere come un re e ad aspettarmi delle cose come un re. Per questo vogliamo ringraziarti stasera con tutto il cuore per come ci insegnerai a regnare. Nel nome di Gesù. Grazie per come ci permetterai la prossima settimana. Grazie per la riunione che avremo la prossima settimana, per il raduno. Grazie Padre perché provvederai economicamente. Grazie perché provvederai per ogni cosa di cui abbiamo bisogno. Grazie per tutte le persone che verranno. Padre, ti chiediamo di proteggere tutte le persone che verranno dalle diverse parti d'Italia. Signore, qui dalla Sicilia, da Palermo, da Catania, da Messina, da tutte le parti della Sicilia. Dichiariamo la tua protezione, la protezione dei tuoi angeli. Grazie perché ogni cosa andrà bene. Padre, vogliamo benedire tutti gli eventi che ci saranno la giornata dell'1 novembre. Dichiariamo la tua benedizione in ogni comunità, in ogni luogo, in ogni evento di preghiera, in ogni evento dove si canterà, dove si pregherà, dove si intercederà, dove ci sarà comunione fraterna. Padre, vogliamo benedire ogni cosa che viene fatta nel tuo nome, in questa città, in questa nazione, e per questo vogliamo darti tutta la lode e tutta la gloria nel nome di Gesù. Amen. Amen e amen. Abbraccia la persona che è accanto a te, abbraccia qualcuno forte forte e benedicelo forte. Anche voi a casa, anche voi a casa. Benedite le persone che sono accanto a noi. Vi benediciamo con tutto il cuore. Domani sera saremo a Messina e sabato sera saremo a Napoli. Una buona serata a tutti quanti. Grazie di essere stati ancora una volta con noi, benedizione a tutti.